Ministro Giorgia Meloni è dal 2008 Ministro della Gioventù nel governo Berlusconi e Presidente di Giovane Italia, Movimento Politico Giovanile del Popolo della Libertà. È stata già 15 anni responsabile nazionale di azione studentesca, il Movimento Studentesco di Alleanza Nazionale. Dopo essere stata eletta nella provincia di Roma come consigliere, poi è entrata come alla Camera dei Deputati ed è stata anche la più giovane parlamentare della XV legislatura. Interverrà sul tema libertà e partecipazione.
Sì, grazie. Dunque, ovviamente, buon pomeriggio a voi. Mi corre l'obbligo di fare un saluto, un ringraziamento particolare alla persona che mi ha avvicinato a questa iniziativa, che è il presidente Luciano Violante, che non è qui con noi oggi, ha avuto un incidente, e quindi non ha potuto essere qui. Però lo volevo ringraziare e con lui voglio ringraziare gli organizzatori di questi colloqui. Perché la prima volta che io, diciamo così, mi sono confrontata con il tema, la cura del sé, la ricerca e la cura del sé, diciamo per chi fa politica, no? Si è abituati a parlare, numeri, scontri, alleanze, dichiarazioni, progetti, leggi. E insomma, lì per lì sono rimasta un po' colpita, direi spaesata. Poi piano piano sono entrata in questo tema e davvero voglio ringraziarvi perché questa iniziativa di oggi in realtà mi offre una opportunità formidabile di occuparmi di un tema che è fuori dal mio ordinario, ma che non è fuori dal lavoro che io svolgo, cioè dalla mia persona, dal mio ruolo, dal mio percorso. E quindi si direbbe grazie non tanto perché questa iniziativa mi distrae dalla realtà, ma perché mi consente di fare il punto sulla realtà. Allora, io ho titolato questa mia partecipazione sul tema, nell'ambito del tema, la ricerca e la cura del sé, libertà e partecipazione. L'ho fatto chiaramente di rimando, immagino che lo conosciate, molti di voi lo conoscono, di rimando a una famosa canzone di Giorgio Gaber, e l'ho fatto perché davvero considero la partecipazione il modo migliore per prendersi cura di sé. Ora, a monte voglio dire una cosa, io non so se gli organizzatori abbiano fatto lo stesso percorso logico che sto per fare io, però io davvero non considero un caso il fatto che si parli del sé e non dell'io, perché sono due cose diverse. L'io è chiusura, è staticità, se vogliamo è individualismo. L'io può essere anche una vita non spesa nel modo più completo. Il sé è diverso e è di più, perché è l'io in rapporto con l'altro. E quindi è l'io in rapporto col tema della partecipazione, cioè la cura, la crescita, lo sviluppo della propria identità in relazione con gli altri. Diceva John Donne, nessun uomo è un'isola, lo diceva anche Hugh Grant nel film About a Boy, insomma, uno prende la citazione che vuole, e io la vedo davvero così. Gli uomini soli non sono mai davvero, a mio avviso, liberi. È piuttosto vero il contrario. È vero che nell'assunzione di una responsabilità nei confronti di un altro, un uomo manifesta la propria libertà. Allora, questo è un po' il tema sul quale mi piacerebbe, far ruotare questo mio intervento, prendendo spunto proprio da questa canzone di Giorgio Gaber. Ci saranno diverse citazioni che farò in questo mio dialogo con voi, ma insomma sono tra quelle persone abbastanza umili da sapere che quando c'è qualcuno che le cose le sa dire meglio di te, vale la pena citarlo. Allora Giorgio Gaber dice in questa canzone: la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Ora, lo so, la parola libertà è una parola abusata, multiforme, logora, eppure è qualcosa con cui e per cui l'uomo si batte da sempre. La libertà come capacità di affrancarsi da una schiavitù, sia essa materiale, sia essa fisica, sia essa spirituale. Eppure, secondo me, molti sbagliando hanno pensato che la libertà fosse tutto qui, semplicemente affrancarsi da da qualcosa, affrancarsi da qualcuno, affrancarsi da qualunque cosa che possa limitarti. Ma la libertà è qualcosa di più, non è solamente questo. E qui ci viene in aiuto un filosofo francese, è stato soprannominato il filosofo contadino, si chiama Gustave Thibon, che dice: definire la libertà come indipendenza nasconde un pericoloso equivoco. Non esiste per l'uomo l'indipendenza assoluta. Esiste una dipendenza morta che lo opprime e una dipendenza viva che lo fa sbocciare. La prima di queste dipendenze è la schiavitù, la seconda è la libertà. Ora io penso che questa dipendenza viva, diciamo così, questa forma di dipendenza viva sia data dalla partecipazione, cioè sia data dalla nostra capacità di condividere qualcosa, di far parte di qualcosa. Attraverso la condivisione ad un destino collettivo noi definiamo la cifra della nostra realizzazione personale, così come nel prenderci cura degli altri, fosse anche solo delle persone che amiamo, insomma, o del prenderci cura ancora meglio, insomma, del destino del nostro popolo, del destino di un altro popolo, noi realizziamo e ci prendiamo cura del sé, cioè di noi, come dicevamo, in relazione a un altro. C'è un'altra frase molto bella di una canzone, per la verità a me abbastanza distante, di Giorgio Gaber, che qualcuno era comunista, non so se vi è mai capitato di sentire, una canzone molto bella nella quale lui ripercorre, diciamo, tutte le motivazioni che in un dato tempo storico hanno spinto le persone a considerarsi comuniste. Lo fa con la metrica tipica di Giorgio Gaber, lo fa un po' dissacrando, un po' parlando molto seriamente, chiaramente io, insomma, lungi da me l'essere comunista, però c'è a un certo punto un passaggio che io ho trovato straordinario tra quelli seri dei motivi che Gaber individuava per essere comunista, e dice: qualcuno era comunista perché era convinto di poter essere vivo e felice solamente se lo erano anche gli altri. Ecco, questa è la mia idea di partecipazione. Il fatto che valga la pena di spendere un pezzo della propria vita, tutta la propria vita, anche un giorno della propria vita, per dare la possibilità agli altri di condividere con noi la felicità. La partecipazione, in qualunque forma, in qualunque modalità lo si faccia, è soprattutto questo, e questo è l'elemento, poi ci torneremo, insomma, un po' quel filo conduttore sul quale sto tentando di costruire questa riflessione, sperando che si capisca qualcosa, è l'elemento che definisce la nostra libertà. E noi, nel definire la nostra libertà, curiamo noi stessi, curiamoci, prendiamo cura della nostra anima, del nostro essere. Ora, le forme della partecipazione sono chiaramente molteplici, sono tutte importanti. A mio avviso sono particolarmente significative quando la partecipazione si manifesta in giovane età, perché in giovane età la materia, diciamo, umana è più plasmabile, è più disposta, diciamo, ad accogliere, e in qualche maniera quello che si impara, ma non che si impara su un piano nozionistico, quello che si impara a livello di anima, insomma, è destinato a rimanere, è destinato a imprimersi molto meglio. E questo è il motivo per il quale io ho sempre creduto fortemente a tutti gli strumenti della cittadinanza attiva, del protagonismo generazionale, a tutte le organizzazioni e le associazioni che particolarmente a livello giovanile si occupano di mobilitare le persone, si occupano di produrre e costruire partecipazioni. Quelle politiche, quelle sociali, quelle con lo sfondo religioso, quelle culturali, qualunque forma di associazione che mettesse le persone di fronte alla capacità di spendersi non solo per se stessi, di spendersi per qualcosa, di spendersi per qualcuno, di spendersi per costruire. Da questa partecipazione, soprattutto alle associazioni, soprattutto in giovane età, dipende anche la capacità di formare le persone come persone che non vogliono semplicemente farsi scivolare la vita addosso, cioè le persone che scelgono di morderla l'esistenza, no? di incidere, che è sempre quello che fa la differenza, voglio dire, ci sono sempre diversi modi per affrontare il proprio percorso su questa terra, e io penso che ce ne sia uno che a un certo punto vede le persone lasciarsi, no? scivolare addosso la vita, e un altro che vede le persone non consentire che la vita faccia questo. Ora, molte delle persone che sono qui oggi sono persone che hanno in comune il tratto per cui, a prescindere dalle opinioni personali, dall'età, dalla professione, hanno scelto di provare a lasciare una traccia del proprio passaggio in questo tempo e in questo spazio. Chiaramente è una scelta che comporta dei sacrifici per ciascuno, indipendentemente da quale sia l'ambito. Tante volte, insomma, a me capita spessissimo delle volte di dire vabbè, ma perché, insomma, alla fine chi me lo fa fare di agognare la possibilità di scappare, no, e di dedicarsi a un ambito molto più gestibile, molto più facile, che possa darti molta più serenità di quanto, insomma, non si viva facendo il ministro, insomma, della Repubblica. E poi la verità è che non lo facciamo, perché partecipare è di fatto una scelta che nobilita la nostra esistenza, che le dà un senso, che forse alla fine la rende anche più divertente, perché è una dipendenza viva. Allora, ovviamente per quella che è la mia esperienza, la più bella di queste dipendenze vive, la più bella di queste forme di partecipazione è la militanza politica. E qui chiaramente mi rendo conto di dire una cosa di parte, però è una cosa alla quale io credo fermamente. Secondo me è la più bella e la più nobile, e ancora la più nobile, nonostante un'idea che oggi si ha della politica, della quale parlerò per qualche istante, è la più difficile. È quella che ti chiede di più e è quella che ti dà in cambio di meno. Parliamo della militanza politica, non parliamo di quelli che hanno avuto la fortuna come me di finire a fare ministri. Parliamo di tutti quelli che il ministro non hanno fatto. Io, da presidente di un movimento giovanile per tanti anni di partito, ho visto migliaia di ragazzi, di ragazze che si sono spesi in una generosissima militanza politica per anni, l'hanno fatto senza mai chiedere di fare neanche il consigliere comunale, che non hanno mai avuto questa velleità, che l'hanno fatto semplicemente perché credevano che valesse la pena farlo, che l'hanno fatto semplicemente perché volevano misurarsi con la sfida di provare a costruire le proprie idee. Allora, la scelta politica da questo punto di vista è però la scelta più difficile. Se tu fai del volontariato, se fai il volontariato in un'organizzazione non governativa, tutti quanti ti stimano, tutti quanti pensano che tu sia una persona straordinaria. Se tu prendi quella stessa forma di volontariato e la porti sulla politica, ci sarà un sacco di gente che ti detesta, ci sarà un sacco di gente che partirà dal presupposto che tu sei una persona che tendenzialmente vuole sfruttare qualcun altro, che tendenzialmente vale poco, che tendenzialmente è troppo faziosa. E questo vuol dire che la scelta della militanza politica come forma di impegno civile, come forma di volontariato, richiede molta più consapevolezza, molta più disponibilità al sacrificio di quanto non avvenga per tante altre forme di partecipazione. È per questo che, a mio avviso, è la più nobile. E per un altro motivo: la scelta della partecipazione politica è quella che più di tutte ti mette di fronte alla difficilissima verifica del valore che hanno le tue idee. Cioè, non semplicemente dire questa è la mia visione del mondo, non semplicemente dire questo è quello in cui credo, non semplicemente dire questa è la mia ricetta. Misurarlo. Misurarlo e vedere se quello in cui credi ha la facoltà di migliorare la vita delle persone oppure no. Se quello che tu hai gridato in una piazza ha la facoltà di migliorare il futuro del tuo popolo, di incidere. Può accadere che si scopra che non è così, per esempio. E quella è una scoperta molto dolorosa, per esempio. E bisogna avere il coraggio di ricominciare da capo. E bisogna avere il coraggio di ricominciare da capo mentre chiaramente sei anche oggetto di tutti i giudizi che implacabilmente su un soggetto politico si rivolgono e su altre forme di partecipazione no. Parliamo sempre di un livello basso, nel senso non voglio portarlo sul livello del Parlamento, per intenderci, perché è il livello meno significativo da questo punto di vista, è sicuramente il livello meno significativo. Anche perché non sempre, ahimè, in Parlamento siedono persone che hanno fatto una appassionata e reale militanza politica, soprattutto adesso, soprattutto con questa legge elettorale, insomma, bisogna. Parliamo di un livello precedente, cioè del livello proprio della militanza politica. C'è un altro elemento. La militanza politica non è solamente praticare una scelta. La militanza politica non è solamente uno sfogo dell'anima. La militanza politica è creazione. Non è solamente, cioè è un po' la differenza tra l'essere e il fare per lasciare una traccia del proprio essere, che è qualcosa di più del semplice essere. È la tua capacità di costruire qualcosa, misurarti con la sfida della, quello che dicevo un po' prima, no? Della costruzione di quello in cui credi, metterlo alla prova. E questo chiaramente rende la questione un po' più complessa. E il tema di candidarsi è l'ultimo dei temi da questo punto di vista. Si può fare politica, si può fare militanza politica in qualunque ambito, in qualunque età, in qualunque tempo, con qualunque dispendio di tempo. Si fa politica quando si crede in qualcosa e ogni giorno si prova a lavorare per costruire quel qualcosa, indipendentemente dal fatto che questo lo si faccia attraverso le leggi, chiaramente in modo più immediato, determinato, no? O attraverso, insomma, l'attività del consigliere comunale. Però si può fare in tanti modi e in tante forme diverse. La differenza è che quelli che scelgono di farlo scelgono di non ripiegare, come fanno tanti altri, sui propri interessi privati, ma di governare per quanto possibile il proprio destino. Cioè, prendono, la differenza è che chi fa questo prende maledettamente sul serio la dimensione collettiva della sua libertà individuale. Il tema è fondamentalmente questo. Anche qui c'è una citazione molto bella, che in questo caso è di Fernando Savater, che dice: la società non è lo scenario immutabile della nostra vita, come la natura, ma un dramma teatrale in cui possiamo essere protagoniste e non solo comparse. Amputarci della possibilità di agire politicamente in maniera innovativa significa rinunciare a una delle fonti di senso dell'esistenza umana. Ecco, io la penso esattamente così, e questo è il motivo per il quale, nella mia attività politica, una delle priorità che mi sono data, non solo per compito istituzionale, ma storicamente, insomma, nella mia storia politica, è stato quello di limitare gli ostacoli alla partecipazione alla vita politica, particolarmente gli ostacoli che hanno le donne, particolarmente gli ostacoli che hanno le giovani generazioni. Faccio un esempio: qualche settimana fa noi abbiamo organizzato un convegno alla Camera dei Deputati, alla quale hanno partecipato, dal Presidente della Repubblica in poi, le massime cariche istituzionali, per cercare una convergenza su una proposta che può sembrare molto tecnica e molto banale, ma che in realtà racchiude un grande significato, che è la proposta di equiparazione tra l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni di Camera e Senato. Noi abbiamo un sistema un po' bizzarro ancora, che vige ancora in Italia, quel sistema che dice che tu a 18 anni puoi votare i parlamentari, ma che non sei eleggibile fino a 21 anni. Cioè, vieni considerato a 18 anni abbastanza responsabile a scegliere di farti rappresentare, ma non vieni considerato abbastanza responsabile a tua volta da essere messo nella condizione di rappresentare qualcuno. E ancora peggio al Senato, dove tu puoi votare i senatori a 25 anni, ma non sei eleggibile fino ai 40 anni. Il che, peraltro, in un sistema di bicameralismo perfetto, cioè voi sapete che noi abbiamo un Parlamento in quale da entrambe le Camere deve uscire lo stesso provvedimento, quindi questo significa, a casa mia, che chi ha meno di 40 anni in Italia non ha pieno diritto di cittadinanza. E questo accade in un sistema nel quale già le giovani generazioni, per dato numerico, hanno una capacità di, diciamo così, impattare sulla politica, cioè hanno una capacità di interloquire con la politica assolutamente limitata. È evidente che la politica avrà sempre interesse ad andare più incontro agli interessi di altre fasce generazionali, perché sono più significative anche, insomma, proprio come mercato, perché poi, insomma, possiamo parlare anche di filosofia tutta la vita, ma la vita poi si scontra con delle regole molto, molto chiare, molto dure, no? Allora, io penso che noi non possiamo chiedere ai giovani italiani di partecipare attivamente alla politica se poi per legge dello Stato, per legge costituzionale, attenzione, questa è una norma chiaramente prevista dalla nostra Costituzione, che aveva un senso 60 anni fa, ma può non avere un senso più oggi, se noi per legge costituzionale gli diciamo che fino a 40 anni sono di fatto irresponsabili o giù di lì, o comunque non sono abbastanza responsabili da poter emanare una legge di questa nazione. Abbiamo trovato, devo dire, grande disponibilità, c'è una grande trasversale disponibilità su una norma di questo tipo, però per fare un esempio su quali siano in Italia gli ostacoli alla partecipazione politica, particolarmente delle giovani generazioni. Certo, poi, non ci nascondiamo, io considero un ostacolo alla partecipazione politica anche una legge elettorale che prevede che i parlamentari vengano nominati dai segreteri di partito piuttosto che essere eletti e scelti dalle persone. E chi mi conosce, chi conosce la mia storia, sa, insomma, che sono una grande sostenitrice del voto di preferenza, piuttosto del collegio, piuttosto che delle primarie, cioè di tutto quello che possa avvicinare la gente alla scelta, perché questo favorisce la partecipazione politica. Penso che un altro limite di questo tempo alla partecipazione politica sia, e questo lo dico anche per storia personale, il tentativo di delegittimare i movimenti giovanili di partito, di trasformarli in sorta di, come posso dire, centrali di manovalanza gratuita per i partiti, quando i movimenti giovanili sono storicamente la grande palestra, ma dico, umana prima che politica, comunitaria prima che politica, di tutte le persone che hanno fatto qualche differenza, diciamo, nella storia della Repubblica Italiana. Se voi andate a guardare il curriculum di tutti, indipendentemente dal tipo di partito da quale provengono, di tutte le persone che hanno fatto la differenza, cioè di quelle persone che erano portatrici di una visione del mondo, che credevano davvero in qualcosa, poi contestabile o non contestabile, ma che non facevano politica perché consideravano la politica un obiettivo di acquisizione del potere, facevano politica perché consideravano la politica e considerano la politica uno strumento per offrire un'alternativa. Tutte quelle persone, il 95% di quelle persone, viene dai movimenti giovanili di partito, cioè dalla capacità che i movimenti giovanili di partito hanno di raccontarti e di trasmettere la dimensione comunitaria della scelta politica, perché la politica non è mai una scelta individuale. Quando la politica nella storia d'Italia è diventata una scelta individuale, questo ha portato solamente devastazione. La politica può essere solo una scelta comunitaria, una scelta condivisa, perché è solamente quando tu sei consapevole di essere il volto e il nome attraverso i quali una comunità, una storia, tante persone che hanno fatto dei sacrifici si candidano a ricoprire un determinato incarico, che questo rappresenta un alibi alle degenerazioni della politica. Mentre quando tu pensi di rappresentare solamente te stesso, questo comporta tutte le degenerazioni della politica. Allora, il grande ruolo dei movimenti giovanili di partito, che io rivendico, perché, insomma, ripeto, è la mia storia, e perché la mia storia mi ha insegnato da questo punto di vista tanto, è centrale, e il tentativo di legittimare questo è un altro limite alla partecipazione dei giovani alla vita politica. Allora, noi abbiamo un problema da questo punto di vista nella partecipazione, particolarmente delle giovani generazioni, alla vita politica. Non abbiamo un problema generalmente nel rapporto tra i giovani e la partecipazione. Anche qui, non è vero. Intanto bisogna sgomberare il campo come al solito da tutte le semplificazioni che si fanno dei giovani italiani, bamboccioni, bulli, le veline, tutti stereotipi. Questa è una generazione molto più complessa di quanto si voglia dare a vedere. È una generazione che si confronta per la prima volta nella storia della Repubblica con una realtà peggiore di quella che avevano i propri padri, e che nonostante questo ogni giorno si rimbocca le maniche e fa i salti mortali per ritagliarsi uno spazio dignitoso all'interno di questa società. E nel rapporto con la partecipazione racconta la sua grandezza, perché guardate, è molto più difficile oggi, nell'era della precarietà assoluta, decidere, che chiaramente ti spingerebbe a dedicare tutte le energie alle quali disponi unicamente all'affermazione di te stesso, decidere invece di dedicare parte del proprio tempo all'impegno civile, al volontariato, all'associazionismo, come migliaia e migliaia di questi ragazzi e di queste ragazze fanno. Chiaramente ci vuole molto più coraggio oggi di quando questa scelta si faceva nel 68, per dire, quando c'era il boom economico, bene o male avevi qualche certezza in più, potevi permetterti, diciamo così, di dedicare più tempo a quello in cui credevi, di quanto la realtà non ti consenta di fare oggi. Il fatto che ci siano ancora migliaia e migliaia di ragazzi che scelgono la strada della partecipazione è un segnale bello, e però il grande, diciamo, la bestia nera di tutto questo ragionamento è il rapporto tra i giovani e la partecipazione politica. Nel rapporto con la politica noi abbiamo una condizione molto difficile. Ci sono ancora tante ragazze, ripeto, insomma, da questo punto di vista io ho sicuramente un privilegio, un osservatorio privilegiato, però c'è una difficoltà. Ora, anche qui la difficoltà non è un problema, non è un dato numerico, cioè non è un problema di 6%, il 5%, questo mi preoccupa poco, mi preoccupa la qualità, cioè quanti sono i giovani che partecipano e credono nella politica con la P maiuscola. Nel senso, se voi andate a guardare i dati, per esempio, della partecipazione alle elezioni universitarie degli ultimi 2 anni, voi scoprirete che la partecipazione, che il numero degli elettori è salito dalla storica media del 9-10% più o meno al 32%. Chi dice no, allora aumenta la partecipazione dei giovani alla vita politica. Il problema è nella qualità di questa partecipazione. Oggi le elezioni studentesche sembrano nelle scuole elezioni del Parlamento. Il problema è che se poi c'è centinaia di liste, gente, il problema è che poi nella maggior parte dei casi, e si va a guardare i programmi, diciamo così, tra virgolette, elettorali di queste liste, non si va oltre il ripristino della gita d'aprile, la riparazione del rubinetto nel bagno dei maschi, cioè non c'è. Noi siamo passati dall'iperideologismo degli anni 70, anche distruttivo per tanti versi, a una realtà totalmente ideologizzata, o quasi sempre totalmente ideologizzata, che è priva di una visione, che rischia di essere priva di una visione. E chiaramente questo è molto pericoloso. avviene stranamente, nonostante questa sia una generazione che ha chiaramente un rapporto molto più facile con l'informazione, no? Che può molto più facilmente scambiare idee, abbeverarsi, imparare, comprendere tanti fenomeni, però questo è il dramma, cioè questa generazione anche nel rapporto, per dire, insomma, rapporto con la partecipazione politica, delle volte è sufficiente accendere il televisore e guardare il telegiornale piuttosto che il gioco dei pacchi, è questo che a monte rischia di non accadere, cioè non avere l'interesse per quello che accade, per le dinamiche che governano la nostra esistenza, e quindi anche porsi il problema che io posso intervenire in quelle dinamiche. E questa è, diciamo, un'altra grande questione sulla quale poi farò un passaggio. Noi viviamo chiaramente in un'epoca particolare, nella quale poche cose hanno, diciamo, il sapore cattivo che ha l'impegno politico, il rapporto con la politica. E questo è l'altro grande tema con il quale dobbiamo fare i conti. Che cos'è che mi preoccupa? Io ho cominciato a fare politica nei primi anni 90, nel 92 precisamente. Avevo 15 anni. Era il periodo di Tangentopoli e ricordo che mi convinse particolarmente, l'ho raccontato tante volte, l'immagine della devastazione a Via D'Amelio, cioè dove hanno ammazzato il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta a un mese e mezzo di distanza più o meno da analoga strage che aveva ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. Quello era il periodo anche di Tangentopoli, no? Era il periodo del crollo di un sistema politico, era il periodo in cui qualcuno credeva che ci fosse stata una classe politica che aveva piegato la nobiltà della politica ad un interesse personale e che bisognava salvaguardare l'onore della nobiltà della politica e quindi inventare una nuova classe dirigente che fosse in grado invece di tornare a percepire la politica non come obiettivo, dicevo prima, di acquisizione del potere, ma come uno strumento per offrire un'alternativa. E quindi l'antipolitica che c'era in quel tempo era avversione nei confronti di una classe politica, cioè di persone che avevano male interpretato la nobiltà della politica. Se voi ci fate caso, oggi non è più così. Oggi, quando noi ce l'abbiamo con la politica, non ce l'abbiamo più solamente con il politico, noi ce l'abbiamo con la politica come strumento. E questo è pericolosissimo. Questo è il più grande errore che noi possiamo fare. Perché se qualcuno interpreta male la politica, non vuol dire che tutto il sistema sia malato. Perché se qualcuno interpreta male la politica, non vuol dire che la politica sia lo strumento sbagliato. Vuol dire che noi dobbiamo saper distinguere. Perché nell'assenza di questa distinzione noi offriamo un alibi. Vi faccio un esempio, una cosa che a me ha molto colpito. Qualche tempo fa partecipavo a un dibattito televisivo e c'era tra i partecipanti il sindaco di Gela. Il sindaco di Gela è una persona molto autorevole perché è uno di questi simboli della lotta contro la mafia in Sicilia. E però il sindaco di Gela, parlando della mafia, ha detto una cosa che io trovo incredibile, cioè nel senso che mi ha spaventato molto. Lui ha detto, a un certo punto si parlava della politica, e dice la politica è come la mafia. E questa cosa, io sono una persona estremamente critica nei confronti della politica, però questo concetto è un concetto pericolosissimo, perché nella politica, nel cinema, dicevo l'altro giorno in radio a Elio Germano, piuttosto che nella magistratura, piuttosto che nella scuola, nell'università, c'è il bene e c'è il male, ci sono quelli che fanno bene il proprio lavoro, ci sono quelli che si fanno in quattro, ci sono le persone per bene, ci sono le persone che valgono poco. Nella mafia il bene non c'è. Nella mafia è sbagliato lo strumento e noi dobbiamo operare questa distinzione, perché sennò facciamo una cosa pericolosissima. Noi creiamo le basi per dare l'alibi a non preoccuparci più del problema. Cioè, se tutto fa schifo, tanto fa schifo il sistema, tanto vale che faccia schifo anch'io, perché non c'è modo per metterci rimedio. Questo è il più grande errore che noi possiamo fare nel rapporto con la parte. Perché? Perché questo mina il concetto di partecipazione. Perché questo mina il concetto stesso di democrazia. Cioè, anche qui, io penso che noi dobbiamo aggredire dei luoghi comuni. che noi dobbiamo aggredire il qualunquismo e che dobbiamo dire, per esempio, mi capita di farlo a volte nell'assemblea, no, la mia storia è la storia, è una storia che nel bene e nel male, probabilmente per l'Italia non sarà un bene, ma è una storia che racconta di come ci si possa mettere la faccia. Io non vengo da, non è che vengo da una famiglia di politici, io ho cominciato a fare politica in un partito che aveva il 4%, mi sono iscritta al Movimento Giovanile in un partito che aveva al tempo il 4%, ma secondo voi potevo immaginare un giorno mi sarei trovato a fare il ministro della Repubblica o a presiedere la Camera dei Deputati? Ho avuto fortuna, ho avuto tantissime cose, ho avuto la fortuna di trovarmi nei posti giusti al momento giusto, ho avuto tante, tante cose, voglio dire, c'è un sacco di gente che vale più di me e che è cresciuta con me e mi ha insegnato quello che so che non farà mai il ministro, quindi nella vita ci vogliono tante cose, ma questo dimostra che in democrazia accade che se tu ci metti la faccia, poi tu sia chiamato anche a misurarti. E allora, attenzione a dire fa tutto schifo se poi non hai anche il coraggio di metterci la faccia tua e di vedere che cosa sei in grado di fare. Noi su questo dobbiamo aggredire, e dobbiamo aggredire particolarmente le giovani generazioni, perché dobbiamo insegnare la responsabilità, la capacità di misurarsi. È molto facile dire, no, quello non va bene, i politici sono tutti ladri, se poi, per esempio, non lo so, lavoriamo nell'informazione e non ci poniamo, come spesso accade, mi dispiace, come spesso accade anche, spesso per ingenuità, e non ci poniamo il problema di distinguere, anche nella classe politica, chi vale qualcosa e chi non vale niente, andare a verificare, entrare nei meccanismi. Perché spesso è molto più facile, si vendono molto più copie col qualunquismo, quei titoli strappati, trillati, no? Con l'insulto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la grande questione del rapporto anche tra i giovani e la politica dipende da questo. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La partecipazione, così un po' come sto tentando di raccontarla, vuol dire prendersi cura di sé, non solamente adesso, per sempre si direbbe, vuol dire prendersi cura di sé oggi cambiando le cose che non vanno intorno a noi, vuol dire prendersi cura di sé domani, lasciando in eredità a chi viene dopo di noi non solo una qualità della vita migliore, ma un messaggio di continuità con il presente. In questo la partecipazione definisce anche la dimensione di popolo. Definisce la dimensione di nazione, la condivisione. Una nazione non è, un popolo non è semplicemente un territorio delimitato da confini, una nazione non è semplicemente la somma di interessi, se volete non è neanche l'insieme di, semplicemente di opere d'arte straordinarie o di tracce delle generazioni, tracce fisiche delle generazioni che ci hanno preceduto. La dimensione, la nazione è soprattutto un divenire, è una scelta. Direbbe Ernest Renan, nella più bella, anche qui, citazione che abbia letto della parola nazione, che la nazione è un plebiscito che si rinnova ogni giorno, che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile, che è il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. La partecipazione definisce la nazione così, cioè io non sono me stesso semplicemente, non ho una responsabilità semplicemente nei confronti di me stesso, io ho una responsabilità anche nei confronti di chi viene dopo di me, perché chi c'era prima di me si è posto il problema di che cosa mi stava consegnando. Noi celebreremo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma perché lo dobbiamo celebrare? Ma davvero ci serve celebrarlo perché la celebrazione museale dei 150 anni d'Italia può cambiare qualcosa nel nostro quotidiano se noi non trasmettiamo che l'Italia è la somma di sacrifici, che l'Italia vuol dire 150 anni e forse anche qualcosa di più di storia di gente che nel piccolo si è, certo, grazie, che nel suo piccolo si è sacrificata per consegnarci la terra nella quale viviamo. Guardate, non è retorica, perché se noi non raccontiamo questo ai giovani italiani, che celebriamo l'Italia per questo, non gli spiegheremo mai neanche perché bisogna pagare le tasse, perché bisogna investire nella ricerca, perché bisogna investire nei giovani. Noi insegneremo, differentemente, solamente a occuparsi della propria quotidianità, del proprio immediato, che è più o meno quello che per tanta parte ha fatto, per esempio, la politica per qualche anno. No, si diceva prima, parlando con alcuni cronisti, della situazione dei giovani italiani, quello che la mia generazione ha ereditato è stato il frutto spesso di classi politiche, di generazioni politiche che si sono poste unicamente il problema di quello che sarebbe tornato utile nella prossima scadenza elettorale che non hanno avuto questa capacità di lungimiranza, di previsione, e che se ne sono fregati di mandare in pensione la gente a 40 anni, quando poi queste pensioni le avrebbe pagate qualcuno, e cioè particolarmente la mia generazione. Allora, noi dobbiamo celebrare il 150esimo all'Unità d'Italia, esattamente come tutte le cose che facciamo per sentirci una nazione, per avere una patria, per sentirci un popolo, per legare il destino di ciascuno al destino dell'altro. Perché questo è quello che ci è stato regalato. Qualcuno ci ha regalato una terra nella quale noi viviamo, e ce l'ha regalata a suon di sacrifici, e noi abbiamo la responsabilità di fare uguali sacrifici per chi verrà dopo di noi. Abbiamo questa responsabilità, non possiamo scappare da questa responsabilità. La partecipazione definisce anche questo. La partecipazione è soprattutto questo. È la nostra capacità di essere un popolo in divenire. E io penso che questo sia quello che dà un senso all'esistenza di ciascuno di noi. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero. Alla fine, e sono in chiusura, l'obiettivo è lo stesso per tutti, in politica come in ogni ambito della società, è lasciare un segno. È una cosa che non si può fare da soli, e è una cosa che non vale neanche la pena di fare se non la si fa per gli altri. E qui la citazione di un film, non so se vi è capitato di vedere Into the Wild, è un film molto bello, racconta uno struggente, per cui insomma se lo volete guardare dovete essere di buon umore. Racconta una storia vera di un ragazzo americano che, finiti gli studi, sceglie di vivere da eremita. Non ve lo racconto perché se non l'avete visto non è giusto. Però questo ragazzo, ripeto, storia vera, alla fine del film si vede proprio l'immagine del ragazzo vero, insomma, la foto del ragazzo a cui è ispirata la storia. Dopo aver fatto questo percorso, alla fine di questo percorso da eremita capisce una cosa, che incide su un tavolo. E la frase è happiness has to be shared, cioè la libertà deve essere, la felicità deve essere condivisa. La felicità esiste solo se condivisa. Voi ci avete fatto caso, no? Quando vedete una cosa che vi lascia un'emozione, qualunque cosa che vi segna, voi avete bisogno di condividerlo con qualcuno, avete bisogno di raccontarlo a qualcuno, ci dovete portare qualcuno, perché la felicità esiste solamente se condivisa. La partecipazione è anche e soprattutto questo. E in questo vi dà una libertà. E qui, ripeto e chiudo, c'è quello a cui voglio arrivare. Libertà e partecipazione. Ho detto che la parola libertà è una parola abusata, è una parola che noi spesso, ciascuno interpreta un po' a modo suo, no? Che noi spesso utilizziamo e che utilizziamo male. Ma la libertà, dicevo, non è semplicemente affrancarsi da qualcosa, non è indipendenza. Allora qui Gustave Thibon, che citavo in apertura, dà la definizione più bella che io abbia mai letto di libertà. E quella definizione è: la libertà è funzione della solidarietà vitale, ma nel mondo delle anime questa solidarietà vitale porta un altro nome, si chiama amore. L'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno. È libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama, ed è schiavo nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare. Quando tu partecipi a qualcosa, quando scegli per esempio di fare politica perché ami qualcosa, perché magari ami la tua terra, perché magari ami il tuo popolo, perché vuoi lasciare una terra migliore a chi verrà dopo di te, tu non sei libero nella misura in cui non dipendi da niente, perché dipendi da un sacco di sacrifici, perché dipendi da un sacco di gente, perché dipendi da un sacco di limiti, perché dipendi da un sacco di problemi. Ma la tua capacità di dipendere da qualcosa che ami ti rende libero. È l'unica cosa che ti può davvero rendere libero. Con questa è la mia idea di che cosa comporta, che cosa porta e di che cos'è la cura del sé.
Allora ripeto tutto perché il commento era troppo bello. Ho detto che se non fosse il ministro mi permetterei di darle del tu perché è stata troppo troppo brava. Complimenti, ma la domanda non è questa. Lei ha detto che a 15 anni ha iniziato a far politica. Evidentemente ha trovato anche un ambiente familiare molto consono a questo.
No, non necessariamente.
Non le hanno però frapposto degli ostacoli, non gliel'hanno impedito?
No, no.
Ecco, adesso arriviamo dunque alla domanda, questo era il presupposto. In questa partecipazione che io vedo nel nostro ambiente dei giovani non così entusiasticamente descritta come l'ha descritta lei, quale agenzia sociale è più importante tra la famiglia, la scuola, l'ambiente sociale in senso lato e il mondo politico, secondo la sua esperienza?
Secondo la mia esperienza, il mondo politico, nel senso che la famiglia può sicuramente non ostacolarti, ma la mia esperienza mi ha insegnato che anche quando la famiglia, che delle volte quando la famiglia ti ostacola diventa un incentivo, come sempre accade per tutte le cose che riguardano i ragazzi. La scuola è sicuramente un luogo nel quale si incontra la politica, e però di questi tempi, un po' il discorso che facevo, rischia di essere quello non più significativo. L'ambiente politico, per il ragionamento che ho fatto sui movimenti giovanili, assolutamente sì. Cioè, alla fine la mia esperienza mi ha raccontato questo. Io ho iniziato a fare politica perché appunto lo slancio ideale a 15 anni, insomma, peraltro assolutamente visionario, nel senso non è che a 15 anni tu ti iscrivi a un partito o a un altro perché hai letto le tesi congressuali, insomma, c'è un istinto che ti porta in un mondo. Ma io francamente non credo che avrei continuato a fare politica per tutto il tempo che ho continuato a fare politica, ritrovandomi peraltro appunto come sto oggi, se non avessi trovato in quell'ambiente, in quel mondo, qualcosa che ha rappresentato anche la mia famiglia, la mia comunità con cui io sono cresciuto, il tema della politica come scelta comunitaria. Per cui ho imparato che quello è poi l'elemento che ti lega a tutti i sacrifici che tu fai, perché nel tuo piccolo, quando poi ti ritrovi a 17 anni, il sabato sera a fare le riunioni, quando poi coetanei vanno a ballare, insomma, no, cioè questo comporta nel piccolo il senso di responsabilità che ti senti addosso, è qualcosa che ti comporta un sacrificio. E l'unica cosa che ti può, cioè la cosa che ti aiuta rispetto a quel sacrificio è la condivisione. E quel tipo di condivisione lo trovi, a mio avviso, nei movimenti giovanili di partito, in certi movimenti giovanili di partito, ripeto, in una certa capacità di interpretarli che delle volte noi rischiamo di perdere anche per volontà dei partiti, che insomma delle volte tengono appunto a considerare che servano a tutt'altro, però direi assolutamente nella politica in sé.
Signor Ministro, il valore di partecipazione e di condivisione è un bisogno naturale o no? E se non lo è, quale è o quali sono i livelli della società che lo devono insegnare? Grazie.
Io credo che sia un bisogno naturale. Soprattutto il bisogno di partecipazione, e soprattutto, sì, partecipazione e condivisione. Guardi, se lei ci fa caso, anche nelle forme degenerative che noi incontriamo c'è un bisogno di partecipazione. Cioè nella violenza degli stati, no, nell'ammazzarsi di una squadra di calcio, c'è il bisogno di sentirsi parte di qualcosa, di fare parte di un branco, no? Di sentirsi all'altezza di... Poi è chiaramente una forma degenerata, che però racconta lo stesso bisogno di chi si iscrive a un movimento giovanile partito, di chi lavora in un'associazione, cioè di chi fa volontariato in un'associazione, di chi sta in una comitiva, di chi si droga, e dirò di più, di chi pensa di doversi calare una pasticca per passare una serata perché altrimenti verrà rifiutato dal branco. È sempre bisogno di partecipazione, è sempre bisogno di condividere. Allora il problema non è come facciamo noi a trasmettere il bisogno di partecipazione e di condivisione, perché questo, a mio avviso, è insito nella natura umana, particolarmente dalle giovani generazioni. L'individualismo è qualcosa che si impara più tardi nel percorso delle persone. Il problema è come noi facciamo a indirizzare il bisogno di partecipazione verso delle forme di partecipazione positive, cioè che siano portate alla creazione e non alla distruzione. Il grande discrimine è questo, tra la violenza degli stati e il volontariato, no? È quella partecipazione che ti porta a costruire rispetto alla partecipazione che ti porta a distruggere. Ma noi su questo diamo, per esempio, dei segnali drammatici, dei messaggi, ma noi, cioè noi politica, noi media, noi società, una serie di messaggi che noi diamo per dire tu sei un anticonformista, sei un ribelle e quindi no, puoi essere parte di qualcosa di molto bello, sei appunto la droga, gli spinelli, le canne. Lei ha notato quante volte per esempio il fare uso di droga viene associato all'essere dei ribelli, no? E questi sono messaggi deliranti che noi diamo, assolutamente fuorvianti, che fanno leva sul bisogno di sentirsi parte di qualcosa e che però spostano completamente l'ambito al quale rivolgere quel bisogno di partecipazione. Da questo punto di vista, chiaramente, il ruolo della politica è un ruolo preminente e centrale, e non sempre la politica l'ha saputo interpretare, anzi, il ruolo della scuola è un ruolo importante, il ruolo della famiglia è un ruolo assolutamente centrale. C'è anche un grande ruolo della comunicazione, grandissimo ruolo della comunicazione, per il quale è molto più difficile intervenire, perché lì insomma ci sono delle regole che purtroppo non ci consentono sempre di fare quello che vorremmo fare, delle regole imposte di fatto. E però non penso appunto che noi abbiamo bisogno di insegnare la gente a voler condividere qualcosa, noi dobbiamo insegnare perché cosa vale la pena di condividere qualcosa.
Buonasera. Libertà e partecipazione, mi ricollego al concetto di partecipazione, come vive lei all'interno della squadra di governo queste due dimensioni, anche alla luce del fatto di essere comunque la ministra più giovane e una donna?
Questa è una bella domanda. Diciamo che è più facile, allora, sulla libertà, è la cosa più difficile e più importante a difendere in politica. È l'elemento essenziale della politica. Tu non puoi fare politica se non sei una persona libera. È anche il motivo per il quale il vero nemico della politica è chi considera la politica una carriera. Non puoi e non devi mai considerare la politica come una carriera che tu farai lungo l'arco della tua vita. Tu puoi considerare la politica come una esperienza, la politica dico intesa come, diciamo, lavoro, ecco, cioè la politica che ti dà uno stipendio, non la politica come militanza che vale la pena di essere fatta fino all'ultimo giorno della tua vita, ma la politica come carriera non esiste. È qualcosa, tu devi sempre interpretare la politica come una scelta transitoria. In questi 5 anni, no? Faccio il ministro. Perché? Perché quando tu dipendi dalla politica non sei più libero a sufficienza per fare politica. Cioè la politica presuppone la necessità di alzarti e andartene quando tu non sei più in grado di difendere quello in cui credi. Quando non lo puoi fare. Perché? Perché sei circondato da un ambito che non te lo consente, perché le condizioni non te lo consentono, non lo puoi fare. Allora lì devi avere il coraggio, la forza di dire grazie signori, arrivederci. È la cosa più difficile del mondo. È la cosa più difficile del mondo guardarti tutti i giorni allo specchio e dire sono stato all'altezza. Io di solito provo a guardarmi con gli occhi quando avevo 16 anni. Faccio sempre questa sfida con me stessa, perché io quando avevo 16 anni ero proprio pazza, cioè nel senso ero una persona molto rigida, molto più di quanto non lo sia adesso, sono ancora una persona abbastanza rigida su certe cose, però a 16 anni ero proprio una pazza esaltata, no? Allora, per capire se sto mantenendo fede alla mia libertà, io provo a guardarmi con gli occhi quando avevo 16 anni, a capire come mi vedrei. E se penso che mi vedrei male, come io vedevo male la classe politica, buona parte della classe politica a quel tempo, allora devo correggere il tiro. Il rapporto con la libertà è la cosa più essenziale e la cosa più difficile, perché la politica è anche, perché è difficile capire quanta parte di compromesso, cioè quanta parte di libertà limiti il compromesso. O qual è il compromesso massimo che puoi fare senza intaccare la tua libertà, ma insomma è un filo molto sottile, è un confine molto sottile. Io cerco nel mio piccolo di farlo, generalmente mi tendo a fidarmi sulle cose importanti del mio istinto, appunto, i miei 16 anni, perché alla fine sono l'unica cosa che non può tradirmi, no? Magari sbaglio, ma sbaglio in buona fede, insomma questo è più o meno il concetto. Partecipazione, condivisione direi, più che partecipazione. Anche questo è abbastanza difficile farlo, perché comunque la politica a un certo livello rischia di diventare un gioco, cioè una gara a chi va più avanti anche a discapito degli altri, no, per intenderci. Allora questo io lo misuro quotidianamente il mio impegno, perché chiaramente facendo il ministro della gioventù e avendo una delega che non considero di nicchia, cioè io non credo nelle politiche giovanili, cioè surreale, non credo nelle politiche giovanili, non credo nelle politiche che vengono rivolte ai giovani come se i giovani fossero una nicchia di questa società, credo alle politiche giovanili se noi sappiamo dare una capacità di lungimiranza a 360 gradi alla politica, se noi sappiamo dare un punto di vista giovanile a 360 gradi alla politica, ma questo vuol dire che io rompo le scatole praticamente a tutti gli altri colleghi di governo, no? Per fare dignitosamente il mio lavoro. Chiaramente ci sono le volte che ci riesci, le volte che non ci riesci, ma insomma la partecipazione e la condivisione in questo caso è questo, è forse la cosa, libertà e partecipazione sono forse le due cose più difficili da fare quando fai quello che faccio io, e però insomma è anche quello che vale la pena, per cui vale la pena misurarsi, se no ci andiamo a casa e ci mettiamo a fare il giornalista o qualcos'altro.
Buonasera, tanto grazie per l'appassionato intervento, la libertà e partecipazione. Partecipazione pure dal livello politico, quello che passa troppo spesso è lo scontro, piuttosto che la partecipazione al bene comune. Ed è esemplare la citata legge elettorale, che viene criticata trasversalmente, ma poi è così difficile da cambiare. Ecco, perché è proprio questo appunto, perché è così difficile trovare un accordo partecipato, condiviso su un tema tanto delicato per il nostro paese?
Beh, è un tema molto complesso, anche molto tecnico. In realtà ci sono due, è il combinato disposto tra due questioni, il fatto che poi non se ne venga a capo. Particolarmente adesso bisogna anche capire qual è, cioè adesso c'è tutto il tema delle riforme costituzionali e istituzionali, e chiaramente la legge elettorale non può non dipendere da questo, anche da che tipo di organizzazione hanno le istituzioni. Però diciamo, non volendo considerare il tema delle riforme istituzionali, ci sono due grandi questioni. Una, che è quella più, cioè meno nobile, diciamo così, è che chiaramente questa legge elettorale è una legge che dà ai segreti di partito un grande potere, e le persone prima di rinunciare al potere ci pensano, molto semplice. Tendenzialmente quelli che oggi stanno in Parlamento ci stanno con questa legge elettorale, vuol dire che in molti casi ci starebbero comunque, ma in molti casi no, e quindi diciamo che quelli che devono votare una legge diversa sono quelli che già sono garantiti da questa legge elettorale. Diciamo le cose meno nobili. Le cose più nobili invece, perché ci sono anche, è che effettivamente non è così facile come sembra, nel senso che io per esempio sono una grande sostenitrice del voto di preferenza, no? Voto di preferenza secondo me. E però noi non possiamo nasconderci che il voto di preferenza porta con sé delle degenerazioni anch'esso, cioè importanti. Penso per esempio al rapporto, perché il voto di preferenza, soprattutto su un'elezione grande, mentre il voto di preferenza diciamo in un comune medio, in un comune piccolo, è proprio il sistema elettorale perfetto, già il voto di preferenza sulle elezioni regionali, dove i collegi, cioè il collegio mio è Roma e provincia, quindi insomma roba di 6 milioni di abitanti, è una campagna elettorale che per esempio costa tantissimo. È vero che favorisce alcune forme clientelari, cioè voto in cambio di, che soprattutto in alcune regioni no, sono purtroppo state forti e hanno devastato intere generazioni. E quindi purtroppo neanche il voto di preferenza è un sistema perfetto. È un sistema che per esempio non favorisce le giovani generazioni. Ti faccio l'esempio più banale. In questa legislatura, forse non la parlamentare più giovane, ma una delle parlamentari più giovani si chiama Pina Picerno, è una parla, forse l'avete vista qualche volta, perché anche insomma spesso partecipa ai dibattiti televisivi, era il mio ministro ombra quando c'era il governo ombra, per intenderci, il Partito Democratico, una ragazza di 27 anni, che è stata eletta in provincia d'Avellino, nel collegio, diciamo, campano. Ora, Pina Picerno, 27 anni, ragazza brava, viene alla militanza politica, al partito, e quindi, che secondo me merita di stare in Parlamento, ha preso il posto di Ciriaco De Mita, che voi avete visto non è stato più ricandidato. Ora, la domanda è, se si fosse votato a preferenza, tra Pina Picerno e Ciriaco De Mita, secondo te, chi sarebbe entrato in Parlamento? Sarebbe entrato Ciriaco De Mita. Allora, purtroppo, no, bisogna anche fare attenzione a questi elementi. In alternativa ci sono i collegi, un po' il sistema che noi avevamo prima, il famoso Mattarellum. Il sistema dei collegi è un sistema intermedio, nel senso che non hai il problema della clientela più di tanto, però hai un problema diverso, e cioè che quando tu sei candidato in un collegio, devi essere eletto in un collegio, poi passi 5 anni a occuparti quel collegio. E questo ha tolto alla politica per tanto tempo una visione, una capacità di visione insieme. Cioè il bello della legge elettorale attuale, l'unica cosa bella della il problema della legge elettorale attuale è che umilia i parlamentari, no? Cioè quelli come me, che bene o male, insomma, io vorrei misurarmi, mi piacerebbe, perché chiaramente la gente ti guarda e ti vede come se tu fossi raccomandato, non si sa bene chi, e tu non hai la possibilità di dire, vabbè, ma io vorrei contarmi, no, per dire. E quindi, diciamo, non è bello per i parlamentari. E chiaramente è una legge che rischia di non essere meritocratica, ecco, questo è il tema, che le forme di selezione possono essere più disparate e non sempre garantiscono la meritocrazia. Poi, per esempio, ci sono dei lati positivi. Uno dei lati positivi è che questa legge elettorale, in questa legislatura, ha abbassato di tantissimo la media generazionale, diciamo così, ha aumentato tantissimo il numero dei giovani, e come più o meno spiegavo con l'esempio di Pino Picerno, magari non sarebbe accaduto così se noi avessimo avuto l'elezione a preferenza. Ha un lato positivo, un altro lato positivo, che è quello che consente al singolo parlamentare di ragionare sui grandi scenari, di occuparsi delle questioni più disparate e di occuparsi in un'ottica di interesse nazionale, cioè tu non sei vincolato al collegio che ti elegge, né sei vincolato alle persone che ti hanno dato la preferenza. Sei vincolato al mandato di un partito, a un programma elettorale, questo ti consente di lavorare ad ampio raggio. Quindi vedi bene che poi alla fine non è facile capire come si possa conciliare il bisogno di far partecipare la gente limitando una serie di degenerazioni dei vari sistemi elettorali che noi abbiamo sperimentato. Per esempio, un altro grande tema sul quale secondo me vale la pena di misurarsi è il tema delle primarie, ma non delle primarie come abbiamo fatte noi, che chiaramente sono degli esercizi di partecipazione interessantissimi, dico le primarie come si fanno in America, cioè le primarie fatte per legge, quelle serie. Allora forse noi potremmo anche ragionare su una legge elettorale che mantiene le liste bloccate, quindi ti svincola, diciamo, dal bisogno poi di occuparti per 5 anni dei fondi alla chiesa del tuo collegio, perché questo è stato fatto, che ti svincola dalle prebende che una certa classe politica ha utilizzato, dalle clientele che ha utilizzato, incatenando migliaia di ragazzi, intere generazioni, col cappello in mano a chiedere il posto di lavoro a qualche appunto esponente politico che malinterpretava la nobiltà della politica, ma consente una partecipazione dal basso. Per esempio, adesso sto nel senso, sono tanti gli esperimenti, ma la questione tecnicamente è molto complessa, fermo restando che, diciamo, nel dubbio comunque questa legge elettorale sarebbe meglio non averla. Poi non è facile convincere davvero le persone che valga la pena di modificarla, perché ci sono un sacco di singoli parlamentari che, avendo la forza e sapendo di avere la forza che gli consente di essere eletti e quindi non essere visti come dei raccomandati, e tanti altri che rimangono fuori al Parlamento pure avendo i voti per entrare in Parlamento, perché magari entrò qualcuno che se lo meritava di meno, per dire, però poi chiaramente a un livello più alto, siccome c'è qualcuno che ad oggi decide come si fanno le liste, preferisce continuare a decidere come si facciano le liste.
Io non so se questo applauso voleva dire che lei ha concluso il suo intervento, ma spero di no.
Io sono a vostra disposizione.
Mi consenta ancora, prego, allora, una domanda. Io ho ammirato molto e mi è piaciuto molto quanto ha detto. Le assicuro che sono un ammiratore di giovani così in generale, ma in modo particolare per quanto lei, e con quanta partecipazione, ecco, l'ha detto. Grazie. E ho pensato di fare una domanda che serva proprio anche a me personalmente, e cioè è chiaro che io ho un'età diversa, è chiaro che svolgo dell'attività che mi consente di essere con dei giovani e ovviamente in una posizione di necessaria preeminenza, e poiché ho esattamente l'età di colui che governa ed è il Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stato suo compagno anche d'università alla Statale di Milano, e quindi mi rendo conto del carisma che può esercitare sui suoi collaboratori, e ahimè qualche cosa anch'io sono costretto ad esercitare sui miei, e mi chiedo e le chiedo proprio per potermi regolare io stesso, le chiedo qual è la sua libertà di fronte a questa persona carismatica. Ho colto, in quanto lei ha detto prima, numerosi accenti assolutamente in contrasto con quelli che sono gli orientamenti generali, o perlomeno quello che noi riteniamo essere gli orientamenti, da quanto noi leggiamo e vediamo, della Presidente. Perché mi è parso che avesse detto effettivamente qualcosa di diverso. Ora, quali sono i condizionamenti che lei sente di dover tributare, e qual è invece...
Sento di dover...
Tributare, necessariamente e qual è invece la libertà che riesce a guadagnarsi e anche ad essere addirittura, così come ha insegnato a me, a colui che è meno giovane, a fare, a operare, proprio in forza di queste sue capacità.
Ma guardi, io intanto gli accenti, insomma, di contrasto, non so a quali lei si riferisca in particolare, ma quello che ho detto qui è quello che cerco di fare nel quotidiano. Non ho particolari condizionamenti, certo che noi abbiamo una leadership molto forte, dopodiché io devo dire di non aver mai nel mio mandato, per esempio da ministro, negli ultimi 2 anni subito una pressione su un'iniziativa che avevo fatto o che non avevo fatto, cioè porto avanti il mio incarico in assoluta libertà. Di tanto in tanto accade che il Presidente del Consiglio ci chieda delle relazioni sul lavoro che abbiamo svolto, che mi sembra giusto e bello, ma a me, io non ricordo di essere mai stata raggiunta da una telefonata di Silvio Berlusconi che, diciamo così, limitava una mia iniziativa di qualunque tipo nel partito, perché io sono anche il presidente del Movimento Giovanile, e nel governo come Ministro della Repubblica, quindi francamente così esercito la mia libertà, ma devo dire che non la esercito contro qualcuno in questo caso, la esercito perché mi viene anche riconosciuta e viene riconosciuta a ciascuno la libertà e la responsabilità di operare quando si ha un incarico, che credo sia la cosa più bella che si può mettere in piedi. Poi certo, quello che tu devi essere in grado di fare è mettere il tuo lavoro in relazione col lavoro degli altri, ma questo per il bene del governo. Ma io non posso dire, l'idea che ho è che delle volte passi una visione di questo Presidente del Consiglio un po' diversa da quella reale. Berlusconi non è una persona che tende a dire agli altri che cosa devono fare, cioè l'idea di un Presidente del Consiglio che per il fatto di avere carisma poi pretende di decidere della vita di tutti non corrisponde a verità, devo dire, non è la mia esperienza da questo punto di vista, quindi esercito la mia libertà facendo quello che dico qui, rivendicandolo per esempio liberamente. Ecco, io non sono magari io e Silvio Berlusconi non saremo d'accordo sulla legge elettorale, ma se io dico che non sono d'accordo sulla legge elettorale, Silvio Berlusconi non mi dirà niente, insomma, ne abbiamo parlato, figuriamoci, ma insomma, non potremmo avere un partito se non fosse così, e voi vedete, no, peraltro, insomma, mi sembra un partito che discute anche abbastanza animatamente, ed è giusto che sia così, perché nei partiti grandi e nei partiti che sommano visioni del mondo anche molto lunghe, molto radicate, storie travagliate, sofferte, come per esempio la storia della destra italiana, no? Chiaramente, insomma, da quale io provengo, poi capita che si debbano trovare delle sintesi, capita che la ricerca di quelle sintesi possa portare anche a degli scontri, dei confronti molto accesi, ma è bellissimo, è necessario. E invece anche lì la semplificazione giornalistica tende a dire, quando si va d'accordo si tende a dire che siamo un partito monarchico, quando non si va d'accordo e si discute tende a dire siamo un partito anarchico, insomma siamo solo un partito che cerca delle sintesi, che discute come tutti i partiti, insomma il resto anche i colleghi del Partito Democratico, no, ci sono i momenti che si va meglio, i momenti che si va peggio, ma insomma è giusto, è normale che sia così, non va semplificato, ciascuno esercita la propria libertà.
Insomma è un confronto fattivo, insomma, creativo.
Ma questa è la grande sfida, guardi, purtroppo.
Tesi, antitesi e sintesi.
La grande sfida di ciascuno è sempre questo, cioè il problema è, e ci riporta a tutto quello che abbiamo detto finora, il problema è sempre per che cosa ti batti, se ti batti per costruire o se ti batti per distruggere. Io penso che chi fa parte di un partito, chi contribuisce alla sua nascita, chi contribuisce alla sua crescita, chi ci insomma rimbocca le maniche quotidianamente, non abbia interesse di farlo per distruggerlo, abbia interesse a farlo e a migliorarlo per costruire. E quindi chiunque, per esempio all'interno del Popolo della Libertà, perché chiaramente parlo della realtà da quale io provengo, ma all'interno del Movimento Giovanile, per dire, dove io insomma sono il presidente, no? Ecco, ci sono tanti ragazzi che delle volte non sono d'accordo, ci sono discussioni accesissime, ma per il bene del Movimento Giovanile. Non si deve mai interpretare la libertà delle persone come elemento di distruzione. Certo che non sia finalizzata la distruzione, perché in quel caso sono percorsi individuali e allora no, ma non mi sembra di poterlo riscontrare questo per ora all'interno del Popolo della Libertà, e quindi penso che i confronti che vengono debbano essere assolutamente benvenuti.
Esattamente con il carisma di colui che guida.
Certo, ecco. Beh, che è comunque necessario, perché altrimenti non si...
Grazie.
A lei.
Sinteticamente, da lei che con tanto entusiasmo ha così chiesto la partecipazione anche dei giovani nonostante tutto quello che succede intorno, chiedevo così un consiglio, un semplice consiglio per i giovani di oggi: a quali modelli ispirarsi, dove guardare per avere ancora la forza di fare politica?
Direi alla loro stessa generazione. Cioè, questa non è una società e non è un tempo che offre grandissimi modelli, né mi metterei a fare dei nomi, francamente. Però tante volte ho visto tra questi ragazzi tanti modelli e ho anche capito che un modello che appartiene alla tua stessa generazione è un modello più convincente, perché comporta, perché seguirlo diventa condivisione, non è un rapporto subordinato, è un rapporto alla pari. Allora, io cerco di raccontare, per esempio, come ministro della gioventù quotidianamente, noi facciamo un lavoro lunghissimo, abbiamo chiamato la meglio gioventù, no? Facciamo una serie di iniziative per raccontare le storie belle di questa generazione, perché noi siamo in un'epoca nella quale si racconta solo il male, cioè il singolo episodio di bullismo, apre tutti i telegiornali, poi c'è una bella storia di solidarietà e non frega niente a nessuno, perché chiaramente fa sempre più rumore l'albero che cade e la foresta che cresce. Però c'è una foresta che cresce. Allora noi proviamo a raccontare la foresta che cresce, perché crediamo che piuttosto che condannare il male valga la pena di promuovere il bene. E io ho incontrato tantissime storie di ragazzi che sono assolutamente un esempio e che sono più convincenti di tanti altri. Pure ci sono, insomma, qualche modello positivo nella nostra società c'è. Però i più convincenti, secondo me, sono quelli tra questi ragazzi che non si fanno abbattere dalla crisi economica, dal precariato, dai modelli sbagliati, dagli esempi sbagliati, dai messaggi sbagliati che questa società lancia, e che non si accontentano o che reagiscono di fronte all'accusa di essere tutti bamboccioni, veline, bulli e compagnia. Penso che quello sia il modello più convincente, a te che noi lo utilizziamo, lo portiamo per esempio nelle scuole, cioè prendiamo alcuni di questi esempi, questi ragazzi, queste ragazze, e li portiamo a parlare nelle scuole, per esempio quelli che hanno superato una cosa difficile di droga, piuttosto che hanno un impatto straordinario che io non avrò mai. No, cioè se vado io a parlare di perché non vale la pena drogarsi, non avrò mai l'impatto che può avere Giorgia Benusiglio, che ha 20 anni e che ha subito un trapianto di fegato per una pasticca sbagliata, no? Ecco, quando lei va a parlare nelle scuole, i ragazzi partecipano, si sentono parte di quello e quindi si aprono. Questi sono, secondo me, gli esempi più belli che si possono trovare in questo tempo.